Buongiorno.
Oggi vogliamo parlare delle mestruazioni, un tema di cui ci siamo occupate naturalmente anche in precedenti puntate del programma Da Donna a Donna. Oggi però affrontiamo il problema delle mestruazioni dolorose. Innanzitutto, perché possono risultare così fastidiose alla donna?
Guardi, la variabilità del dolore è veramente notevole. Noi possiamo avere per molte donne quel leggero crampino, un po' di fastidio, un leggero mal di schiena che non interferisce con le attività quotidiane, al massimo si prende un piccolo antidolorifico. Questa è ancora la dismenorrea, cioè la mestruazione dolorosa, che rientra assolutamente nella norma. Le mestruazioni possono essere invece molto dolorose quando la causa è una malattia molto importante, purtroppo ancora poco diagnosticata o diagnosticata in ritardo, che si chiama endometriosi. L'endometriosi è una malattia benigna che è caratterizzata dalla presenza di, noi diciamo, isole di endometrio, cioè tessuto endometriale, che è il tessuto che riveste la parte interna dell'utero, in sedi non appropriate. Per esempio, questi pezzettini, questi frammenti di endometrio si trovano sull'ovaio, sulla tuba, sul peritoneo, che è la membrana, come tutti sanno, che riveste i visceri, ma posso trovarsi addirittura sull'intestino, la vagina, la vescica, addirittura in altre sedi del corpo, nella vulva, persino nei polmoni. Ecco, a volte questi frammenti di tessuto endometriale possono trovarsi all'interno di quel muscolo uterino, che ormai abbiamo capito si chiama miometrio, che costituisce proprio la parete dell'utero. In questo caso si parla di adenomiosi, ma la cosa che ci interessa di più è che l'adenomiosi è in assoluto la causa più importante di un dolore mestruale, quindi di una dismenorrea davvero, davvero invalidante, cioè causa un male pazzesco che la ragazza deve veramente stare a letto con gli analgesici e proprio sente un dolore terribile. Qual è il punto? Perché gli ascoltatori diranno, sì, ma perché il fatto che questo frammento di tessuto si trovi in una zona diversa dalla cavità uterina può provocare tutti questi guai? E la ragione è questa, che questo tessuto va incontro esattamente alle stesse modificazioni cui va incontro l'endometrio che si trova nella sede appropriata, cioè dentro l'utero. In altre parole, sotto effetto degli estrogeni, l'endometrio, anche ectopico, cioè che si trova in altre sedi, cresce in altezza e poi sotto l'effetto del progesterone cresce invece in larghezza, cresce di spessore e si prepara poi o ad accogliere un uovo fecondato oppure a sfaldarsi con la mestruazione. Il problema è che quando arriva il momento della mestruazione, questo endometrio sparpagliato in varie sedi dove non deve essere va incontro a una piccola mestruazione, nel senso che si sfalda dove si trova e il fatto di liberare del sangue dove si trova, per esempio nella cavità peritoneale, dà dei dolori tremendi, all'interno dei tessuti dà dei dolori tremendi. Ecco che allora questo tipo di sincronia fa sì che non solo il dolore mestruale ci sia e sia forte, ma tenda anche a peggiorare sempre più degli anni se non viene fatta la diagnosi, perché la distribuzione di queste isole, che sono benigne, che non sono un tumore, ma che tendono ad aumentare di numero e in sede, e di sedi diverse, aumenta nel tempo.
È possibile una diagnosi precoce dell'endometriosi?
Assolutamente sì. Innanzitutto io raccomando sempre alle mamme, non banalizzate le mestruazioni dolorose delle vostre figlie. Quando una ragazzina non ha il dolorino, come abbiamo detto, piccolino, una mezza pastiglietta, un po' di mal di pancia, che però va a scuola, gioca, va a fare sport, eccetera, ma si vede che è sofferente, che non riesce ad alzarsi dal letto, che sta piegata in due, che ha tutte le caratteristiche di una persona sofferente, quella non è più una dismenorrea normale, è una dismenorrea patologica. E a quel punto dobbiamo interrogarci su che cosa la provochi e veramente la prima diagnosi a cui pensare è proprio l'endometriosi. Pensate che il 70% dell'endometriosi si è sviluppato prima dei 20 anni di età, il che vuol dire che è proprio l'adolescente, la donna alla quale per prima cosa noi dobbiamo pensare all'endometriosi, ripeto, se è presente una dismenorrea importante. A quel punto, attenzione, uno potrebbe dire, ma è solo la mestruazione dolorosa che mi dà un segnale che potrebbe esserci questa malattia? No, ci sono altri sintomi e li voglio ricordare. Quindi non solo il dolore mestruale intenso, ma anche il dolore ovulatorio, anche all'ovulazione, quindi a metà tra una mestruazione e l'altra, ci può essere un dolore eccessivo, anche questo ci deve allertare un po'. Poi la ragazza è, in generale, anche al di fuori della mestruazione, sempre più stanca. Uno può dire, ma che piaga, attenzione, il dolore, anche il dolore mestruale, divora l'energia vitale. Noi dobbiamo ricordarci che il dolore, che sia quello dell'artrosi, che sia quello della cefalea, che sia quello della dismenorrea, è un grandissimo divoratore di energia vitale, ci lascia spossati, ci lascia senza forze. Ecco perché noi dovremmo avere tutti più comprensione verso le persone che hanno dolore, perché effettivamente si trovano in una situazione di veramente energia, di carenza poi di energia vitale. Altri sintomi importanti sono gastrointestinali, la nausea, ma soprattutto possiamo avere delle alterazioni intestinali e soprattutto dei dolori molto forti alla defecazione in fase mestruale se la endometriosi tende a crescere, per esempio nel setto che separa la vagina dalla parte dell'intestino terminale, quindi dalla struttura dell'ano, dell'ampolla rettale, o addirittura se si trova sulla parete del colon. E ancora la cefalea è un altro sintomo frequente, e poi, curioso, le allergie e le intolleranze alimentari. Voi direte, ma cosa c'entra? Attenzione, noi medici dobbiamo tornare sempre più a indagare, a fare una storia clinica molto accurata e a fare un esame obiettivo completo e non limitato alla visita ginecologica, perché sempre più ci rendiamo conto che i segnali di accompagnamento di una malattia possono essere sistemici, ossia trovarsi in altri distretti. In particolare si è visto che il 41% delle donne con endometriosi soffre anche, per esempio, di allergie al polline, quindi in particolare allergie primaverili, o addirittura asma vera e propria, contro il 13% della popolazione generale. Voi direte, e allora? Beh, il dato interessante è che se noi riduciamo le allergie, ossia adottiamo tutta una serie di misure per ridurre la gravità della risposta allergica, abbiamo anche una riduzione importante del dolore. Allora qualcuno dirà, vedi che è tutto psicologico? No, ecco il punto. Non è così, in realtà il denominatore comune è quella famosa cellula di cui abbiamo già parlato, il mastocita, che è una cellula dell'infiammazione che degranula, ossia produce tutte le sostanze dell'infiammazione in risposta a stimoli diversi, tra cui le allergie, l'infiammazione, e uno dei sintomi poi a valle della degranulazione è il dolore. Ecco che allora quando noi riconosciamo questi insiemi di sintomi, dobbiamo sì pensare all'endometriosi, ma anche mettere in atto tutte quelle misure generali e specifiche che porteranno a ridurre drasticamente il dolore che, come dicevo, è il più grande divoratore della nostra energia vitale.
E allora, concludendo a questo proposito, professoressa, come si può ridurre il dolore?
Guardi, innanzitutto facendo la diagnosi, e la diagnosi fa, come dicevo, pensandoci. Se uno non ci pensa, non arriverà mai alla diagnosi. E ricordo agli ascoltatori che addirittura il tempo medio che passa tra mestruazioni molto dolorose e diagnosi endometriosi è 9 anni e 3 mesi, di cui la metà spesi dalla famiglia a pensare che quel dolore non è normale, ma purtroppo l'altra metà spesi dai medici a fare la diagnosi giusta. E questo non è il mio pessimismo, sono dati internazionali, in particolare ricerche americane, su 4.000 donne. Pensate che su 4.000 donne con endometriosi la media era di aver fatto 5 visite ginecologiche prima di avere la diagnosi. Il messaggio cardinale è uno solo: se la mestruazione è dolorosa più del giusto, e il giusto è consentire le normali attività quotidiane, pensare all'endometriosi. Come fare la diagnosi? Anamnesi accurata per i sintomi specifici, una visita ginecologica accurata, se la ragazzina non ha ancora avuto rapporti si può fare benissimo una ecografia ginecologica, e poi il dosaggio nel sangue di un marcatore, tra virgolette, spia, che si chiama CA, come le iniziali di Cagliari, CA125, che ci dice, non con certezza assoluta ma con buona probabilità, che ci sia questo tipo di malattia. Una volta fatta la diagnosi, la terapia è naturalmente molto variata a seconda della sede, della gravità e della distribuzione di questa endometriosi.
È tutto, grazie alla professoressa Alessandra Graziottin.
Grazie a voi e a presto.